Balsoneer High School Radio.
Radio Balsoneer presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Balsoneer, dal liceo al web.
Bene, un caloroso benvenuto ai miei nuovi studenti di terza B e di terza C che prima o poi ascolteranno questo podcast. Ma un benvenuto a tutti quelli che per sbaglio capitassero sulle frequenze di Radio Balsoneer e volessero ascoltare qualche cosa, un po' di storia romana, ma soprattutto storia romana in vista della letteratura latina, perché di questo ci occupiamo. Dunque, l'ultimo autore che noi abbiamo visto è stato Plauto, del quale abbiamo, spero, capito tutto e anche più di tutto. Abbiamo letto dei passi, insomma, ci siamo fatti un'idea. Ora dobbiamo fermare un attimo il nostro entusiasmo per il teatro, soprattutto la comicità, non perché siano finiti gli autori, perché in realtà uno dei prossimi che andremo a vedere è Terenzio, un altro grande autore di commedia, anche se molto diverso da Plauto. E invece ci dobbiamo occupare di quello che stava succedendo a Roma in quegli anni, a partire già da quando Plauto metteva in scena le sue commedie, fino ad arrivare a molti anni più tardi, quando Terenzio metterà in scena le sue commedie. Per farvi capire, per arrivare a Terenzio dobbiamo innanzitutto parlare di Cartagine. Pensate, Terenzio era un ex schiavo cartaginese che arrivò a Roma ragazzo dopo che Roma vinse le guerre puniche. Questo ci dà un po' l'idea di come sia cambiato il mondo. Insomma, Roma, prima città del Lazio, poi prima potenza dell'Italia, si scontra con Cartagine. E qui inizia non solo una lunga storia politica, militare, ma anche una lunga storia di mentalità. I romani infatti si trovarono molto in difficoltà e ci mancò davvero poco che non vincesse Annibale. Pensate, oggi parleremo tutti una lingua che magari deriva dal cartaginese. Così non fu, come sapete dai vostri studi del biennio di storia, e se la prima guerra punica aveva visto protagonisti romani che si erano anche inventati come potenza navale, perché i romani non avevano nemmeno una flotta e la costruirono in fretta e furia, e se alla fine della prima guerra punica Cartagine certo perse dei territori importantissimi, la Sicilia, molte città del litorale, della costa italiana, poi c'era la Sardegna, la Corsica, insomma, la seconda guerra punica fu invece un momento drammatico per Roma, con Annibale che arrivò alle porte di Roma e poi fece quella scelta sbagliata perché noi oggi lo possiamo dire così, ecco, è fin troppo facile, e cioè anziché entrare a Roma decise di isolare Roma, e Roma invece ebbe la forza di riprendersi con due manovre difensive davvero interessanti. La prima fu quella di tenere unite le città sue alleate, impedire che passassero con Annibale anche usando la forza, e la seconda via scelta fu invece quella di fare seguito al famoso motto: la miglior difesa è l'attacco. Scipione l'Africano, giovanissimo, sbarca a Zama, vicinissimo a Cartagine, nel 201. Annibale deve ritornare indietro, riattraversare tutta l'Italia, al contrario i soldati sono demoralizzati, stanchi, insomma sappiamo come è andata a finire a Zama. Scipione vince, da allora diventa Scipione l'Africano. Ci sarà poi anche una terza guerra punica che non fu mai combattuta alla pari come le altre, ma semplicemente i romani, preoccupati del fatto che Cartagine continuava a commerciare olio e vino ed era in ripresa, non vollero aspettare che quella potenza economica diventasse poi nuovamente una potenza militare e politica, e intervennero prima, radendo al suolo Cartagine. Tutto ciò ci sposta sul territorio molto diverso anche in letteratura. Se prima le opere romane erano per far conoscere Roma al mondo anche dal punto di vista culturale, ricordatevi di Livio Andronico ad esempio, che aiutò la classe dirigente romana in questo, se Plauto era il commediografo di successo che intratteneva le platee di soldati che in quegli anni combattevano appunto su più fronti, Ecco, con la sconfitta del nemico cartaginese le cose cambiano, perché Roma ora è la prima potenza del Mediterraneo e questa volta si affaccia veramente sul Mediterraneo da dominatrice e viene a contatto con le civiltà dell'Oriente. La prima civiltà con cui bisogna fare i conti è quella della Grecia. E qual era la situazione in Grecia in quel momento? Era finita l'antica gloria del passato, questo lo sappiamo. C'erano molte monarchie orientali che avevano adocchiato la Grecia, Atene, le grandi città, e i romani si presentarono come liberatori. Certo, presentarsi come liberatori voleva dire presentarsi come amici dei greci, ma a Roma non tutti la pensavano così. C'era anche chi era totalmente contrario a nuove avventure per mare e invece insisteva per poter espandere il dominio di Roma a nord, verso le pianure più o meno fertili, perché dove c'è l'Emilia Romagna oggi allora era pieno di paludi, però insomma l'espansione dei grandi latifondi. Si crearono a Roma così due partiti. Il primo partito, usiamo la parola partito in maniera un po' impropria, non pensiamo ai partiti di oggi, diciamo così, il primo movimento era quello dei catoniani, che erano assolutamente ostili al mondo greco, e l'altro era invece quello degli scipioni, interessati ad espandere il loro dominio verso Oriente, soprattutto per mettere al sicuro i propri traffici commerciali. Da una parte la tradizione, la terra, Catone, dall'altra parte il progresso, la via del mare e l'incontro con nuove civiltà. Se poi questa civiltà era la Grecia, che da sempre i romani avevano guardato come un modello culturale, allora la battaglia culturale diventava molto, ma molto interessante.
Vorrei attraversare i tuoi pensieri quando sei a letto prima di addormentarti e allontanare quelli negativi, assicurarmi che non debba preoccuparti di ansie e di paure irrazionali che certe volte fanno sembrare tutto nero. Accendere la luce e illuminarti in modo che tu veda come sei davvero. In modo che tu veda il tuo sorriso, il modo in cui il sole ti colora il viso. Il modo in cui ti esalti come una bambina che di fronte alla vita ancora si emoziona. In modo che tu veda la tua gentilezza che arriva come un bacio dentro una carezza, e così finalmente tu potrai capire che tu sei il mio spazio, che tu sei il mio tempo, che tu sei il mio mondo. Non smettere mai di girare, non smettere mai di provare, non smettere mai di cambiare, non smettere mai di non essere uguale ogni giorno, ma di essere te. Non smettere mai sognare, non smettere mai di volare, non smettere mai di partire, di metterti in viaggio ogni giorno con me. Vorrei cantarti tutte le canzoni, anche quelle che ancora non sono state scritte, travolgerti di frasi ed emozioni che possano cullarti per tutta la notte. E che siano il sottofondo dei tuoi sogni, come in un film d'amore con il lieto fine. Così quando ti sveglierai domani, sarai sicura che siamo una forza insieme. In modo che tu senta il tuo sorriso, il modo in cui il sole ti colora il viso. Il modo in cui ti esalti come una bambina, che di fronte all'amore ancora si emoziona. In modo che tu senta la tua gentilezza, che arriva come un bacio dentro una carezza, e così finalmente tu potrai ascoltare che tu sei il mio spazio, che tu sei il mio tempo, che tu sei il mio mondo. Non smettere mai di girare, non smettere mai di provare, non smettere mai di cambiare, non smettere mai di non essere uguale ogni giorno, ma di essere te. Non smettere mai di sognare, non smettere mai di volare, non smettere mai di partire, di metterti in viaggio ogni giorno con me. Non smettere mai di girare.
Vals On Air, la radio si fa a scuola.
Ben ritrovati allora dopo la pausa con la canzone, che spero che vi sia piaciuta. E torniamo allora a parlare di che cosa succede sostanzialmente a Roma. Vi dicevo, dopo la sconfitta dei cartaginesi e dopo che ormai gli Scipioni sono diventati una vera e propria elite culturale, si scatena la politica a Roma fra opposte fazioni. Da una parte ci sono i catoniani, tradizionalisti, antigreci, dall'altra parte invece ci sono i filoellenici e in prima linea ci sono gli Scipioni con il loro entourage, tanto che parliamo di circolo degli Scipioni, e dopo andremo a parlare di questo circolo degli Scipioni. Allora cominciamo col dire che ora Roma era una potenza importantissima. Dopo la sconfitta di Zama dei Cartaginesi non c'erano più nemici nel Mediterraneo che potessero contrastarla. I romani allora si guardarono attorno e puntarono verso l'Oriente, ma non a tutti andava bene. Catone, il censore, era ad esempio acerrimo nemico degli Scipioni. Notate, era la guerra fra ricchi, perché sia gli Scipioni che i Catoniani appartenevano agli optimates, cioè il partito, diciamo, di quelli col grano, ecco, quelli ricchi, certamente non i plebei, ecco, ma famiglie patrizie, ecco. Dunque, molti latifondisti romani si riconoscevano nella figura di Catone. Catone ci teneva a farsi notare come fustigatore dei mores romani. Questi latifondisti cosa avevano fatto in passato? Beh, sostanzialmente si erano impadroniti del cosiddetto agro pubblico, ager publicus, cioè quelle terre che venivano conquistate dagli eserciti, diventavano proprietà dello Stato, e poi lo Stato frazionava questi terreni ai soldati che avevano combattuto. Soldati che erano insomma potenzialmente piccoli contadini. Ma c'è un problema, ragazzi, e cioè se tu combatti sempre perché sei sempre in guerra, chi guarda la tua terra? Chi è che la coltiva? I plebei non avevano schiavi che potessero mandare avanti il lavoro dell'azienda agricola come invece i patrizi. Magari andavano in guerra, tornavano, il campo e non era mai stato coltivato, ci voleva degli anni prima che ritornasse a portare frutto. Che si faceva? Si vendeva quel terreno, e lo si vendeva a chi aveva il grano, i soldi, e cioè i soliti patrizi, i latifondisti, che quindi si accaparravano anche queste porzioni dell'ager publicus. Le altre classi non erano interessate a trasformarsi in contadini perché non avevano il tempo, cercavano di prendere pochi soldi maledetti e subito, e lasciavano i terreni agli altri. Ovviamente in politica i latifondisti non volevano sapere di partire per mare, non volevano sapere di commerciare coi greci. Perché portare in Italia merci che provenivano dall'Oriente, che costavano meno e che facevano concorrenza ai propri prodotti? Quando tu hai una terra e produci olio e vino, e che olio e che vino si produceva nell'Italia del centro-sud romana di allora, a sentire anche quello che dicono gli antichi autori, è chiaro che perché ti devi portare in casa le merci degli altri? Verrebbe un po' da fare degli esempi oggi, no? Quando si parla del villaggio globale, la concorrenza commerciale e cose del genere. E i catoniani non ne volevano sapere, perché volevano che il commercio rimanesse legato alle proprie terre. Quindi erano contrari all'apertura verso il mondo greco. Chiaramente non potevano andare a dire che erano contrari per motivi di logiche commerciali, per motivi di soldi, ecco. Ma dicevano che erano contrari perché chi proveniva dalla Grecia, il mondo greco, il mondo orientale, erano grezzi, erano dei piantagrane e venivano a corrompere i costumi romani. Insomma, un po' come oggi quando ce la prendiamo magari con chi viene a casa nostra, ma non tanto per motivi di ordine pubblico, che comunque è lecito preoccuparsi in generale dell'ordine pubblico, non c'è niente di male, ma magari perché dietro si nascondono anche logiche commerciali o comunque il timore, quanto sia giustificato lo lascio alla vostra liberamente, no, per interpretare, il timore che appunto alla fine si perdano delle esclusive, dei poteri, ecco, si debba spartire la torta che è già poca con altri, diciamo così. E quindi i catoniani soffiavano sul fuoco ed erano contrari alla politica culturale che proveniva dal mondo greco e dal mondo orientale. Chiaramente dietro il loro anti-ellenismo e la difesa degli antichi mores c'era la contrarietà a trasformare Roma in una potenza dedita al commercio. Loro volevano rimanere legati alle terre. Erano insomma un po' come i grandi rancheros dei western americani, che non vogliono la ferrovia, non vogliono che passi il binario della ferrovia nell'antico west, perché perché sennò poi gli scambi commerciali non hanno più la esclusiva dei loro territori e dei loro e delle loro mandrie, insomma. E insomma, quello che è successo anche un po' nel west, che magari abbiamo visto tante volte in alcuni storici film. E che dicevano invece i filo ellenici, gli scipioniani? Beh, gli scipioniani erano un po' più articolati come linea di pensiero. Per i catoniani era molto più semplice, avevano un programma politico fatto di un punto solo, che era no, no a tutto, fine. Invece gli scipioniani erano un po' più articolati, perché avevano interesse a incontrare il mondo greco per una serie di vantaggi reciproci, quali? Restate con noi, dopo la prossima canzone cerchiamo di spiegarvi.
Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene e dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutta un fremito. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciata da sola davanti al cielo. E non so leggere, vienimi a prendere. Mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono sola stasera senza di te. Mi hai lasciata da sola davanti a scuola. Mi viene da piangere, arrivo subito. Mi riconosci, le scarpe piene di passi. La faccia piena di schiaffi. Il cuore pieno di battiti. Gli occhi pieni di te. Sbocciano i fiori. E danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. E non so leggere, vienimi a prendere. Mi riconosci, un mantello fatto di stracci. Sono sola stasera senza di te. Mi hai lasciata da sola davanti a scuola. Mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, le scarpe piene di passi. La faccia piena di schiaffi. Il cuore pieno di battiti. Gli occhi pieni di te. Viene da piangere, arriva subito. Mi riconosce, le scarpe piene di passi. La faccia piena di schiaffi. Il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
Io Class, la radio è di classe.
Ed eccoci tornati dopo la canzone. Ancora una volta un saluto agli studenti delle mie terze. Ci siamo lasciati prima della pausa musicale con l'inquietante interrogativo, e cioè: gli scipioniani che posizione avevano invece rispetto a questo mondo greco? Ma dunque, gli scipioniani principalmente erano i cosiddetti filellenici, erano loro il nerbo, diciamo, di questa forza. Se volessimo utilizzare lo schema del nostro libro, li potremmo chiamare progressisti, ecco, rispetto ai catoniani che invece erano conservatori. Ma non vorrei che qualcuno poi pensasse a Trump e a Biden, cioè rimaniamo sempre con l'idea che la storia a volte si ripropone, ma i contesti storici sono diversi, non si ripropongono mai in maniera esattamente uguale. Fra l'altro non era sempre così, perché ad esempio la famiglia degli Scipioni, che appartenevano comunque alla vecchia aristocrazia, sostanzialmente si differenziavano dai catoniani, pur venendo dallo stesso gruppo, perché erano quelli che di tasca propria ci avevano investito delle cose, avevano investito enormi somme nei traffici con l'Oriente, la sicurezza di non avere più a che fare col nemico cartaginese, di non doversi guardare le spalle in continuazione, li aveva liberati di ogni timore e aveva fatto sì che si commerciasse alla grande. Del resto, se con la terra la tua ricchezza era garantita, perché la terra è una rendita, però diciamo ci vuole tempo, i raccolti possono andare male, devi avere pazienza, un anno magari non guadagni tanto, però ti rimane la rendita. Nel commercio, se ci sapevi fare, i guadagni erano enormi e rapidi, non dovevi aspettare il ritmo della natura, era tutto nelle mani delle tue capacità. Insomma, se armavi, se prendevi una nave, la portavi in Grecia, imbarcavi olio e vino, arrivavi in Italia e la vendevi a minor prezzo, guadagnavi tantissimo e ti arricchivi in maniera spaventosa. Tutti costoro che vedevano negli Scipioni i loro leader, in politica estera erano quindi favorevoli all'espansione verso est. Nel mondo greco avevano dei nemici, ma non erano i greci, erano semmai i pirati che infestavano il mar Mediterraneo, e che fu un fenomeno che a Roma diede sempre tanti problemi. Pensate che a un certo punto, stiamo parlando di un secolo dopo quello di cui stiamo parlando in questo momento, il Senato diede a Pompeo pieni poteri perché debellasse una volta per tutte il fenomeno della pirateria. Quindi se dagli Scipioni fino a Pompeo un secolo la pirateria era un problema, vi lascio immaginare questi traffici commerciali, poi così sicuri non erano. Però sta di fatto che questa nuova possibilità scatenò una politica culturale filoellenica. Era quella che volevano i greci, che tentarono di conciliare i greci e i romani. Greci e romani sono amici, greci e romani hanno gli stessi dei, hanno la cultura, insomma il tentativo di farsi passare per amici, forse più amici di quello che in realtà erano. Era tutto lo specchio, il riflesso in realtà di una intenzione commerciale, cioè conquistare le vie del commercio, e per farlo dovevi andare d'accordo con i greci. E del resto gli Scipioni portarono a Roma i filosofi greci perché insegnassero alle giovani generazioni la cultura greca. Ma voi sapete, i filosofi non vengono a declamare poemi, i filosofi vengono per far ragionare. Così spesso capitava che le piazze romane fossero piene di giovani che andavano a sentire le star di allora, i filosofi greci, i quali arrivavano e con la spocchia che avevano un po' i greci, che sapete avevano un senso di superiorità culturalmente rispetto ai romani, arringavano le folle dicendo ai giovani che tutti i loro tanto sbandierati mores antiqui romani in realtà erano un trucco per nascondere delle mire espansionistiche, imperialistiche, null'altro. Insomma, Roma è un predone, vendetecela come volete, dicevano i filosofi greci, ma questo siete. E i giovani, da sempre attenti alle voci nuove, alla ribellione nella società, andavano ad ascoltare questi greci e tornavano a casa, ne parlavano a casa con i genitori, i quali cominciavano a guardarsi in faccia e dire: ma chi è che gli insegna queste robe? E queste robe gliene insegnavano i filosofi greci, portati a Roma dagli Scipioni, e che Catone il censore vedeva veramente come il fumo negli occhi, tanto è vero che più di una volta, quando Catone aveva il potere in Senato, in pratica fece, promulgò degli ordini del Senato con cui cacciava i filosofi da Roma, li rimandava a casa. Quindi astaga prima i filosofi latini, verrebbe da dire, peccato che non ce ne fossero ancora dei filosofi latini, perché il primo è Seneca, dobbiamo andare nel primo secolo d.C. Ecco, dietro questo scontro ci sono in realtà diverse contraddizioni. Ad esempio, Catone, che giustificava il suo odio per il mondo greco come la necessità di preservare le tradizioni italiche, poi sotto sotto non si faceva scrupolo di commerciare col mondo greco, di commerciare addirittura con Cartagine. Notate che Catone era famoso per avere il famoso detto, no? Cartago delenda est. E fu lui a insistere così tanto che i romani distrussero Cartagine nella terza guerra punica. Però intanto Catone litigava in senato per distruggere Cartagine e le città greche, ma poi faceva girare le sue navi, perché aveva capito che se si fosse buttato nel commercio ci avrebbe guadagnato di più che a fare il latifondista. Quindi insomma, noi l'abbiamo divisa fra bianchi e neri, ma in realtà c'erano diverse zone grigie in cui le cose non erano così chiare. Ecco, in tutta questa polemica anche la letteratura ne risente, come vediamo fra un attimo.
Sembra correre via come un taxi in un giorno di pioggia. Allora, anche se non c'è risposta e la notte ci ha messo alla porta, pensiamoci come due ombre che ballano in mezzo alla folla. Posso sbagliare ma adesso lasciami fare, che voglio lasciarmi andare. Non posso cambiare ma al buio non si notano le rughe della città. Tutte le volte che vuoi, facciamo finta che non ci importa, poi ridiamo con la voce rotta, nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri. Facciamo come vuoi, come se fosse la prima volta. Noi sotto i lampioni con la luce fioca, si sgasava la coca, dormivamo in piedi e tu che mi dicevi, c'è ancora vento sulla luna, ah, ah, sulla luna, ah, ah, ancora vento sulla luna, ah, ah, sulla luna, sulla luna, sulla luna, sulla luna, ah.
L'anima è un bicchiere, puoi svuotarlo, riempirlo, passo dall'essere artista ad umano dietro le quinte. Se l'occhio vuole la sua parte, recitare, recitante, te che ci fai con la maschera? Io che perdo la pazienza, l'essere lunga, mentre mangio dal sacchetto, allora di punta, non voglio più guardare l'ora, dimenticarmi dove sono. Posso sbagliare ma adesso lasciami andare, dimenticare il passato. Non posso cambiare ma posso trovare luce nel buio della città.
Tutte le volte che vuoi, facciamo finta che non ci importa, poi ridiamo con la voce rotta, nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri. Facciamo come vuoi, dormivamo in piedi e tu che sorridevi. Ora un cielo diverso il nostro, una macchia di inchiostro. Tu non me l'hai detto, ho capito lo stesso, mi hai lasciato intendere che siamo sempre in tempo, in fondo, per trovarci un posto. Anche se piove dentro va bene lo stesso, tanto prima o poi spioverà. Sulla luna, sulla luna, ah.
Sulla luna, sulla luna.
Ridiamo con la voce rotta, nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri. Facciamo come vuoi, come se fosse la prima volta. Noi
sulla luna, sulla luna,
sulla luna, sulla luna, ah. È passata un'ora.
Balzo Nair, fai volare la tua musica.
Ben ritrovati allora dopo la pausa musicale. Ci dicevamo, prima di ascoltare un po' di buona musica, come dal punto di vista culturale i vari indirizzi politici della vita romana, gli scontri fra catoniani e scipioniani, fra conservatori e progressisti, fra anti-ellenici e filo-ellenici, avesse piano piano raggiunto anche la letteratura. Beh, da una parte c'era chi come Catone il Censore tuonava contro i greci e scriveva opere come il De Agricultura, rispiegando la potenza delle tradizioni romane legate alla terra. Fra l'altro vi devo dire, il De Agricultura doveva essere un'opera di un noioso, ma di un noioso assurdo. Dall'altra parte invece il Circolo degli Scipioni, un'elite culturale che si occupava invece di divulgare la cultura greca, ma attenzione, ecco il passaggio importante di questa lezione, non solo la cultura, cioè non era solo una questione come devo scrivere, quali testi devo leggere, non pensiamola così. Era proprio un'idea di uomo diversa. Per Catone il Censore l'uomo era l'uomo latino, il pater familias, l'uomo legato alla terra, che nel De Agricultura si dice che quando un suo schiavo ormai anziano non produce più, che problema c'è? Lo si ammazza e se ne compra un altro. Cioè questo era Catone il Censore, scritto proprio così nel De Agricultura. Che problema c'è, no? Ecco. Invece gli Scipioni erano più aperti culturalmente e cercavano di far capire che non solo bisognava cambiare la cultura, ma anche il cittadino romano doveva essere investito di nuovi valori, no? Ecco, quali? Non saranno gli Scipioni a dircelo, ma saranno elementi del famoso Circolo degli Scipioni. Circolo degli Scipioni era un'elite culturale, un gruppo che si radunava intorno a Scipione l'Africano, a Scipione l'Emiliano, a Scipione Nasica, tutti membri illustri della famiglia degli Scipioni. Poi c'era Lelio, che era un po' l'ideologo del gruppo, la mente pensante. Poi c'era Panezio era un filosofo greco, no? Che era sempre ospite, diciamo, a cena a casa degli Scipioni, nel punto di riferimento della filosofia greca. C'era Polibio era un greco fan dei Romani, li studiava, li amava la follia, cercava di capire il perché di così tanto successo. E poi c'erano Terenzio, commediografo, il quale nelle sue commedie propose un nuovo tipo di romano, ben diverso da quello di Catone. E poi Ennio, che invece scrisse un poema epico, ma soprattutto cercò di proporre gli ideali degli Scipioni concretamente nella letteratura. Come dire, gli Scipioni pensavano e poi toccava agli artisti divulgare le loro idee. E così noi studieremo diversi autori, Ennio, Terenzio, i quali non sono solo autori di cassetta come Plauto, usato solo ma impropriamente, Plauto è un grandissimo, cioè non hanno più solo come obiettivo risum movere, ma come obiettivo hanno lasciare il messaggio, dare un messaggio. Un messaggio quale? È un messaggio che occorre adesso un uomo romano nuovo, attento alla filantropia, capace di fratellanza nei confronti degli altri, non solo un bieco conquistatore, ma anche un uomo di cultura, insomma una serie di valori che i catoniani guardavano come dire, ma che è sta roba qua, no? Non ci rappresenta per niente, noi romani siamo esercito, diritto, terra, e questi ci vengono a parlare di filosofia, di poesia, di spazio ai giovani nella politica, tutte cose che venivano completamente avversate da Catone. E allora molto presto avremo l'occasione per ascoltare qualcosa di questi autori, in particolar modo due, Ennio e Terenzio, ma anche su Polibio diremo qualcosina. Bene, dove trovare tutte queste cose, diciamo così, sul vostro libro? Perché poi questa lezione non è altro che un'introduzione a tutto quello che dobbiamo vedere. Beh, io vi propongo intanto di andare a pagina 55 seguenti del libro di testo, perché lì potete mettervi a ripassare un po' di storia romana, perché qua le cose bisogna saperle, guerre puniche, i conflitti in Grecia, in Oriente, la lotta contro i re dell'Oriente, i romani che si presentano come liberatori nei confronti del mondo greco, ma in realtà è una grande menzogna, perché poi pian piano lo assoggettano e lo conquistano. E poi soprattutto a pagina 60 e seguenti, almeno da pagina 60 fino a pagina 67, forse anche di più, sì, 67-68, ecco lì invece avete tutta la questione dei catoniani, gli scipioniani, eccetera. Dategli un'occhiata, noi abbiamo cercato in questo podcast di mettere la cornice di tutto ciò che dobbiamo vedere, dopodiché poco per volta, soprattutto parlando dei singoli autori, entreremo nel merito e molte cose che adesso abbiamo semplicemente accennato risulteranno un po' più chiare. Vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast, la nostra didattica prosegue principalmente sincrona, ma ogni tanto quando c'è possibilità un po' di didattica asincrona la proponiamo, come ad esempio abbiamo fatto in questo podcast. Grazie allora a chi ha seguito questa particolare lezione qui su Radio Valsonair. Il prof vi saluta, vi augura buon ascolto, buon riascolto e buon studio. Ci si vede online. Ciao ciao.
Never looked so blue, so hard to leave it. That's what I always do, so I keep thinking back to a time under the canyon moon. The world's happy waiting, doors yellow, broken blue. I heard Jenny saying, go get the kids from school, and I keep thinking back to time under the canyon moon. I'll be gone too long from you. Staring at the ceiling, 2 weeks and I'll be home. Carry the feeling through Paris, all through Rome, and I'm still thinking back to the time under the canyon. She plays songs I've never heard. An old lover sipping music, pretends not to know the words. And I keep thinking back to the time under the canyon. I'll be gone too long from you.
Valsonair High School Radio.